Buonasera amici di SPC e benvenuti in un nuovo episodio.
Ma benvenuti non solo in un nuovo episodio, ma
in un nuovo studio.
Nuovo studio.
In verità, nuovo studio che avete già
L'abbiamo
visto.
L'abbiamo già presentato.
Nello scorso episodio, bomba con degli ospiti altrettanto bomba, ma oggi, dopo la sigla, ci soffermeremo un pochino anche su questo.
Di cosa parliamo oggi, ragazzi?
Allora, tanto per cominciare, una bella polemica in puro stile Zambo sugli attacchi.
La vogliamo davvero...
È piccante questa.
Sì, dobbiamo sfogare la rabbia da automobilisti sugli attraversamenti pedonali.
A seguire vorremmo presentarvi qualche novità auto interessante per dare una bella spolverata al salone SPC.
Ed infine vorremmo analizzare un pochino il sentiment sia delle istituzioni che dei consumatori su quello che è il futuro del mondo elettrico, portando qualche perla anche dai commenti Facebook.
Allora, vai con la sigla e torniamo in studio.
Vamos. Ciao, sta per iniziare il podcast Senza Filtri.
Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
SPC Motori è storia, attualità, economia e novità del settore.
Dai, spendiamo le due parole sullo studio. Allora, innanzitutto i barili...
Veri.
Sono veri, cioè veri. Non sono...
L'ultima volta che ci avete visto in una puntata in uno studio ne avevamo uno.
Questo
diventati...
è quello originario.
Quello originale. Esatto. Siamo diventati grandi, quindi sono diventati tre.
Esatto. Un po' per quello, un po' per altro. Per necessità di appoggio.
Il tavolo poi si è allungato per permettere l'accoglienza di ospiti, come avete visto nella puntata precedente.
Sì, e ce la smettiamo anche di alitarci in faccia, che comunque...
Sì. Comunque abbiamo dovuto abbandonare il nostro tavolo a semicerchio, non so, gli ascoltatori, nonché anche video ascoltatori, perché...
gli early adopter del nostro podcast,
esatto, si ricorderanno il nostro tavolo, insomma, è cambiato tutto, nuovo studio, nuove cose, abbiamo cercato di fare le cose un pochino più in grande, è tutto molto più stile youtuber nerd con queste luci... Che tra l'altro,
oddio,
possiamo cambiare.
Aspettava questo momento dall'inizio della puntata.
Sì, a far vedere la tecnologia. Che
poi siamo stati timidi a parlarne la volta scorsa, ma possiamo dare per i nostri veri affezionati un pochino di background, anche e soprattutto di quello che vedete alle nostre spalle.
Ebbene sì, anche quello è un pezzo di automotive, giusto Franci?
Sì, perché tu esatto, è una componente
di
riciclo, come d'altronde un pochino quasi tutto il resto è componente di riciclo in tema green che il nostro podcast si adotta.
Esatto,
noi ricordiamoci che
è il telone di un semirimorchio di un camion.
Esatto.
Che non è che sgrassandolo con 7 litri di Chantecler abbiamo
inquinato
più che però. Recuperare il telone. Però
compromesso le falde acquifere
perché era di secondo utilizzo, questo non era nuovo ovviamente.
Naturalmente no, a parte gli scherzi, il miglior modo di essere ecologici tra virgolette non è tanto riciclare quanto
allungare la vita,
circolare. Si notano un pochino i 600.000 km di questo telo, però
È lo spirito vissuto che volevamo.
Sì, esatto, l'effetto desiderato.
Quando l'abbiamo adottato pensavamo fosse nero, invece
siamo in video, mettiamo in sovraimpressione l'immagine del mezzo incidentato che ci ha donato questo oggetto.
Sì. Se non state guardando il video, siete in auto, state correndo,
era un mezzo incidentato.
Sì, andate a vedere il video ovviamente, esatto. Andate su YouTube a vedervi la puntata video.
Allora, stiamo cercando di procrastinare il più possibile l'intervento di Zambo perché sappiamo che quel poco, ma proprio poco di credibilità che c'era rimasta, l'andremo a perdere per sempre.
Ora
andiamo a riprendere un episodio del passato.
Continua, esatto, in questa puntata una serie di innovative proposte per migliorare la viabilità dei nostri centri urbani.
Ed ora la rubrica Muoviamoci.
Quindi, quello che intendo dire è gli attraversamenti pedonali.
Eccolo qua.
Che belli, eh?
Ma qual era l'episodio che riprendiamo?
Però, l'episodio che riprendiamo è quello dei limiti di velocità.
Il postulato della velocità.
Che diceva fondamentalmente che i limiti di velocità sono inutili. Andrebbe... andrebbero adattati a seconda di quello che è il limite della macchina piuttosto che quello che ci sentiamo di fare.
No, con l'obiettivo di
che
quello è il messaggio fondamentale,
liberare le strade, lasciare scorrere questo fiume di macchine che ormai abitano i nostri centri urbani.
Mi permetto di riassumerlo velocemente: se abbiamo uno stesso tratto
due
di strada,
punti,
esatto. Ci sono due auto che lo percorrono a 50 km orari, quelle due auto occuperanno quel tratto di strada per un tempo superiore rispetto a due auto che lo percorrono a 100 km orari.
Non fa una piega.
E qua mi fermerei. Se volete un pochino più di dettaglio di teorie scientifiche, andate a recuperare.
Esatto. Quello di cui voglio parlare oggi è: bene, noi immaginiamo di aumentare allora questa velocità. Puntualmente ci troviamo davanti a questi stramaledetti attraversamenti pedonali, ma non gli attraversamenti pedonali classici che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa.
Anche perché tanto a quelli non ti fermi, quindi
tanto
non sono un problema.
Decido io se fermarmi o no, perché se tu vieni investito, muori. Io al massimo rompo un po' il parabrezza, ma vabbè.
Le ripercussioni non ne hai per
esatto. Quindi vedi tu cosa fare un po'. Ma io parlo di quelli con il semaforo. Quindi a richiesta un pedone a caso decide che una corsia da tre... Una carreggiata da tre corsie deve fermarsi completamente.
Tre corsie per senso di marcia.
Per senso di marcia, per far attraversare te.
Tu sei impegnato a percorrere quella strada al massimo della velocità che puoi perché hai ascoltato l'episodio di SPC Motori esatto. E dici, maledizione.
No, no, a parte gli scherzi comunque, trovo assurdo che appunto un pedone abbia questa possibilità, questa facoltà che poi... E lì comunque
come osa attraversare la strada
e comunque liberamente voglio dire possiamo decidere, no, con la nostra testa se accettare di fermarci a questo semaforo o no.
Funziona così,
cioè io per esempio del consiglio che do a tutti voi qui faccio un appello, quindi guardo in entrambe le camere: non fermatevi, cioè lasciamo passare se proprio è la vecchina o la signorina col passeggino.
Ma vabbè, se è un giovane che sta andando a lavoro può aspettare un attimo.
Ma lo lasciamo passare, ma poi cioè non è che stiamo lì tutti fermi a guardare le strisce pedonali appassionatamente, cioè passa, se anche è rosso via, si riparte, perché sennò cioè non è più finita.
No, però aspetta, descrivi bene questo passaggio, perché in realtà nello scherzo, come sempre, noi cerchiamo di mettere un po' di serietà.
Sì, no, allora,
dove hai individuato l'inefficienza nel sistema attuale?
Perché è uno scherzo, quindi...
No, l'inefficienza sta, va bene, tu chiami il rosso, non ci sta, ma...
E lui arriva.
È così, quindi vabbè. Siccome la legge dice il rosso ti fermi, ok. A parte che a noi della legge non ce ne frega un... Però, va bene, passa il pedone, tante volte, a parte gli scherzi... Due carreggiate, quindi sia da un lato che dall'altro, tutte e due ferme, per far passare una persona che magari è già passata da, boh, non so, 10-15 secondi, quello che dura, e tutti lì fermi per il niente. Cioè, piuttosto dico, mettiamo una fotocellula o qualcosa, quando il pedone è passato torna verde, perché non tutti hanno quella brillantezza di dire anche se è passato ed è rosso io vado lo stesso.
Quindi, pensavo dicesse esattamente il contrario io.
Questo però, a parte gli scherzi, davvero, cioè, rallenta secondo me un sacco la viabilità, perché davvero a volte ci si ritrova lì fermi per il nulla in mezzo alla strada, per di più nel tratto di strada che io faccio andare a lavoro quotidianamente.
E da qui deriva, secondo me, il tuo pensiero.
E da qui deriva la rabbia. C'è questo tratto di strada di un chilometro in cui ci sono tre di questi attraversamenti pedonali stramaledetti con il semaforo. Stamattina mi è capitato di prenderne due, uno dietro l'altro, a distanza di 200-300 metri. Cioè, non è possibile. Al di là, poi facciamo tutti i discorsi: l'inquinamento, le pastiglie dei freni, il ferodo, le ripartenze ti fanno consumare di più, bla bla bla. E poi mettiamo tutti questi attraversamenti che dico: ci sarà un momento in cui non passa una macchina, fai una corsetta, attraversi e è morta lì, voglio dire.
La vecchietta, no, che...
La vecchietta, dai.
No, fermi tutti però, perché oltre allo scherzo e alla soluzione illegale, noi siamo qui anche per portare delle soluzioni, per consigliare chi ha la facoltà di decidere.
Esatto. Io proporrei
sentiamo in diritto di farlo.
Sì, di far volare i pedoni o sopra o di farli strisciare sottoterra.
Strisciare?
Sì. Non...
Dai, cioè, spiega bene. Spiega
no,
bene.
Allora, come dire, quando passa il treno ci fermiamo, no? Non è che cioè, il treno si ferma per farci passare a noi. Infatti il treno è uno dei mezzi più efficienti dal punto di vista del muoversi dal punto A al punto B, perché non incontra traffico, non hai gli attraversamenti pedonali e quant'altro.
Riescono a essere in ritardo comunque.
Quello è un altro discorso.
Sarà qualche pedone che vuole attraversare.
Sarà un altro episodio. E per lo stesso motivo io non capisco perché le strade non sono strade e basta. Cioè, va bene attraversarle, ma non passandoci in mezzo, capito?
Beh, è tutto chiaro e soluzioni che non siano il passare col rosso, che è una delle piccole cose che possiamo fare per migliorare questa situazione.
Assolutamente, passate con il rosso, cioè ignorate questi semafori pedonali, per
ancora?
Favore andate ecco, avanti.
Si perché... arresteranno tutti adesso. E niente, vabbè. Soluzione, beh adesso noi siamo un podcast molto locale per cui potremmo fare l'esempio di questa via, ma a me viene in mente anche l'esempio della Gardesana occidentale dove c'è l'attraversamento pedonale di Toscolano Maderno che crea coda per 20 km perché cioè, si ripercuote a effetto elastico.
Io capisco che sia brutto il sovrapassaggio, costoso.
Beh, i sottopassaggi sono costosi ma sicuramente esteticamente molto meno impattanti.
Sì, di un sai, ponticello. In riva al lago, ok. Va bene, tutti i limiti che vuoi, però cioè veramente, a parte gli scherzi, parliamo di inquinamento, parliamo di code, macchine che stanno in coda accese, frenano, accelerano, ripartono. Se tutte le strade fossero più scorrevoli, io sono convinto che ci starebbero anche più macchine, cioè potrebbero circolare più macchine, è come dire quando fai le autostrade piuttosto che la città, cioè
più la rendi scorrevole.
Vai più veloce, ma principalmente cosa succede? Che non hai le strisce pedonali, non hai i semafori, non hai incroci, quindi vai e basta. C'è la coda perché c'è tanto traffico, perché c'è l'incidente, però sono molte meno le occasioni che hai per rallentare.
Poi qui c'è anche un tema di ottimizzazione delle strade, inteso di ammodernamento, secondo me, perché quello che abbiamo notato noi, sebbene siamo dei giovani automobilisti con pochi anni di patente sulle spalle, quello che stiamo notando, sebbene appunto i nostri anni di guida non sono un campione di evoluzione del traffico di 50 anni, ma penso che se ci siamo accorti così tanto lo è, il traffico sta aumentando.
Sì.
Ci sono più auto in circolazione, c'è più traffico e le strade magari sempre, anche se tenute magari bene, asfaltate tutto, però non è che sono capaci di far defluire più macchine nello stesso momento. Andrebbe fatto un adattamento infrastrutturale non indifferente, cioè questo comporterebbe
oppure
costi
dovremmo usare di più mezzi pubblici.
Sì, ma se dovessero servire le zone che utilizzo io, perché io nel mio tragitto casa-lavoro non posso utilizzarlo.
Guarda, sì, dico il lavoro
e non
deve
è che faccio
fatto...
50 minuti di auto, faccio un quarto d'ora di cui 10
certo,
in coda
certo.
Cioè.
Ma però... sì, ma guarda, per eliminare due strisce pedonali con un badile gratti via non c'è problema. In due giorni abbiamo già liberato tre vie.
No, però scusate, piccola provocazione che mi era venuto. Avevo visto un meme su internet, fonte scientifica.
Sì.
Però no, non era un meme, in realtà facevano vedere lo spazio che occupano 50 auto guidate da un singolo conducente ciascuna e invece lo spazio che occupa un autobus che contiene 50 persone.
Sì, sì, beh, è pazzesco.
Se ci pensate, uno spreco di spazio e la micromobilità di cui abbiamo tanto parlato sicuramente cercato di risolvere questo problema, potrebbe aiutare da questo punto di vista.
Vabbè, vabbè.
È andata così, postulato del pedone, del semaforo del pedone.
Per riprenderci da questo shock iniziale, io vi propongo di accomodarci sul divano del salone SPC.
Oh, che bello.
C'è odore di auto nuova, è il salone SPC. Vi faccio sedere e ho appena parlato di micromobilità, mi sento un po' incoerente, perché... le novità che mi piacerebbe raccontarvi oggi sono tutto fuorché piccoline. Ho notato, non so se è stata una mia sensazione, ma sono mesi un po' di fermento dove si vedono tanti modelli. Posso dire anche un po' sorpresa da un certo punto di vista. Sarà che forse non c'è niente in ballo di costruttori italiani che ci abituano magari a tempi, diciamo, di reazione un po' più pachidermici. Però,
è uscita anche una nuova Alfa, seppur in edizione super limitata.
Vero, però non annunciata o comunque non annunciata nello specifico. Infatti è stato molto apprezzato, secondo me. E...
Dopo possiamo fare anche la disamina sulla nuova Alfa con un alfista.
No, rimanderei al prossimo episodio.
Successivo episodio. Sì, okay. Sì, sì.
Io invece vorrei parlarvi oggi di due modelli in particolare. Molto diversi, ma accomunati da una cosa. Sono entrambe auto basse, quindi non SUV.
E vai.
E soprattutto sono, diciamo, una un po' più una berlina coupé e una un pochino, no, non anzi un pochino, e una station.
Mm-hmm. Ma quindi le fanno ancora le autobusse?
Le fanno ancora, ah. E in realtà c'è un po' una tendenza che sta tornando, sembra, poi i feedback di mercato li vedremo forse un pochino più avanti, però i costruttori sembra che stiano un pochino riproponendo dei modelli, diciamo, bassi, vedremo. Ma andiamo un po' al sodo. Lo spunto per il primo modello che vi racconto oggi, che vi anticipo essere, ho trovato la dizione corretta di questo modello, la Avatar 1-2.
Avatar?
Sì. Sì. Scritto...
Com'è che è scritto?
Che si legge Avatar.
No, è scritto...
Come in dialetto barese.
È scritto Avatar, ma si legge Avatar 1-2, che è scritto 12, ma si legge 1-2.
Il lancio a Foggia.
Presentiamo questa nuova macchina Avatar.
Vabbè, lo
vanno.
Ok. No, ragazzi, scusatemi.
Avatar.
Tu dici barese, ma in realtà
eccolo,
l'abbiamo vista per la prima volta in Italia in una situazione ben più composta e ben più pettinata, direi.
Cortina da un pezzo.
No. Qualche settimana fa ero a Milano. Non volevo sapere dire in occasione della Fashion Week, ma cioè no, non me ne frega niente. Per coincidenza
devo sfogliare le magliettine SPC che indossiamo in questo momento.
Esatto.
Per coincidenza, durante la settimana della Milano Fashion Week e passeggiando nel corso che dal Duomo porta a Castello Sempione, mi trovo davanti a questo cubo di vetro enorme e dentro c'era un'auto. La vedo da lontano e dico parolaccia che non ripetiamo gratuitamente.
Ah, è Castello Sempione o Parco Sempione?
Ah, ho detto Parco Sempione con il Castello Sforzesco. Vabbè.
Ok, perfetto.
Avete capito tutto. E vedo dentro quest'auto filantissima, scura, la vedo proprio dico cavolo. Ora che strano, ultimamente si vedono di quei design molto spinti, molto, penso alle ultime BMW per esempio.
E invece questa Avatar
aveva un design veramente pulitissimo. Mi avvicino un pochino e vedo che sulla targa ci sono delle scritte in carattere cinese. Lì faccio 1 più 2, visto che si chiama 1-2. Ah. E mi informo un po'. Adesso vi dico chi è questa Avatar. Dovete sapere che Avatar Technology nasce, e già nel nome vi lascia immaginare un pochino il focus di prodotto. Anticipo che la Avatar 1-2 è un'auto elettrica, ovviamente. L'Avatar Technology è una joint venture che nasce nel 2018. Il partner, diciamo, tradizionale è Chang'an Automobile, penso si dica così. Quarto costruttore cinese di auto.
Dopo FAW.
Sì, esatto.
E inizialmente questa joint venture viene fondata insieme a una startup indipendente. Dopodiché rimane il partner Chang'an, io lo leggo così, scusate, sono ignorante.
Sì, sì, legge così.
E... subentra CATL.
CATL! Cazzo, in barese!
Voi direte, chi è CATL?
L'amico di Avatar.
No, è l'azienda cinese che produce più batterie agli ioni di litio del mondo.
Eccala.
Ecco.
Eccala, quindi diciamo l'ultimo arrivato. Come se non bastasse, siccome la dotazione diciamo iniziale non era sufficiente, hanno ben pensato di unirsi anche a Huawei, che anche lui, questo è un nome un pochino più conosciuto, diciamo possiamo serenamente affermare che è un brand leader nell'elettronica di consumo.
Sì.
Questi tre signori però hanno dato vita a questo brand che produce queste berline. Vi invito, se non le avete viste nelle nostre storie, a cercarle perché sono dei modelli bellissimi. Veramente è un design, e qua scusate dopo vi lascio una perla, un design molto bello. Huawei ovviamente è stato coinvolto per la parte tecnologica, quindi siamo assolutamente al pari, se non ormai oltre, non lo so, lo scopriremo, dei costruttori europei. Design, ripeto, andatelo a vedere, ma è veramente meraviglioso. L'auto potrà essere dotata e sarà disponibile sia in trazione posteriore che in trazione anteriore. Parliamo comunque di un'auto di lusso. Adesso non sono ancora disponibili i prezzi, però sicuramente costerà 20 o 30 mila euro in meno delle competitor europee. Chi l'ha vista al Salone di Francoforte, perché è stata presentata a settembre al Salone di Francoforte, ne ha apprezzato la qualità costruttiva e i materiali, quindi ci dobbiamo aspettare un prodotto di fascia premium.
Sì.
Anche perché se poi torniamo a monte e elenchiamo insomma quei produttori, capiamo bene che comunque ci sono dei nomi importanti del mercato.
Faccio, sì, scusami, solo una piccola aggiunta sul discorso dei produttori di informatica piuttosto che elettronica leader, no? Perché effettivamente c'è questa tendenza con le auto elettriche o comunque con i nuovi modelli sempre più a generare collaborazioni tra case di automobili e case appunto di informatica piuttosto che elettronica. Un altro esempio che mi è venuto in mente di una casa europea tra virgolette ormai è Mini. Le nuove Mini montano un pannello, uno schermo centrale tondo, non so se l'avete vista in questo periodo, OLED di Samsung. Quindi,
sì, ho visto.
Si esternalizza sempre di più, da sempre si esternalizza, sì, sempre di più anche sulla tecnologia, in quanto tu, sì, sei capace di fare questo, fallo tutto meglio.
Sì, ma proprio in modo prorompente, perché poi da lì derivano poi i sistemi operativi, e dal sistema operativo derivano,
sì,
tutti i controlli che ha l'automobile.
E forse anche la dipendenza di un'azienda da un determinato fornitore che poi ti rilascia magari determinati aggiornamenti sui,
esatto,
tuoi veicoli.
Stanno, sì, diventando dei grossi telefoni.
Comunque,
ammazza.
Dovete sapere che il design è così bello, ma c'è un motivo. E come sempre, più spesso succederà, i cinesi, tra l'altro i cinesi mi sembra tipo i cinesi,
anche quelli del
queste aziende sono venuti a pescare nel mercato automotive europeo. Infatti questa Avatar 1-2 è stata disegnata dal signor Nader, il cognome ragazzi è impronunciabile,
a Bari,
Faghizade
Nader Faghizade
che è niente proprio di meno del designer di BMW serie 6 e BMW serie 7 di qualche anno fa.
Il Chris, diciamo, Bangle della situazione.
Quindi sì, diciamo che un pochino di knowledge sicuramente l'ha messa. Batteria da 100 kWh, neanche ve lo dico a fare, 700 km di autonomia. Poi diciamo le specifiche,
sì,
sulle,
meno,
auto, sulle,
sì,
auto elettriche sono sempre un po' poco interessanti.
Poco eccitanti, sì.
Architettura a voltaggio molto alto per consentire cariche rapide, bla bla bla.
Wow.
Passerei ora, comunque ho riguardato la foto, è tipo una fastback.
Sì, bravo, quello che dicevi tu sulla tendenza a ribassare le auto, tra virgolette, è un po' non tanto a creare berline come le intendiamo noi, come può essere un serie 3, una classe C, ma questo stile un po' fastback, un po'...
Che a me piaceva un sacco, tra l'altro, da sempre, dalla prima
Audi A7.
CLS,
sì,
Shooting Brake.
Sì, basse davvero, queste comunque sono, secondo me,
un po' più altine.
Pochino altine, eh?
Secondo modello, per cui sarò molto più rapido perché è un modello che conosciamo tutti, ma sono sincero, il suo annuncio mi ha decisamente sorpreso, è la nuova Volkswagen Passat. Erano uscite qualche mese fa, un annetto fa, delle notizie che riportavano che questo modello sarebbe uscito di produzione.
Sparito, è vero.
E tant'è che ho parlato anche con delle persone che ce l'hanno come auto aziendale, e io, siccome ho il podcast, sono esperto. No, ma c'è, cioè, la Passat, guarda, goditela perché è l'ultima.
Tienila, che quella lì dopo vale.
Due settimane dopo vedo la conferenza stampa, ho detto, ma no, che figura di merda proprio.
Ma hanno
figuraccia.
Fatto, se non sbaglio, hanno fatto il classico mescolotto, come si
sì,
gergo tecnico.
Perché è stata presentata, infatti, la ID7, 6, non mi ricordo, comunque,
sì,
berlinone elettrico.
Oltre a quello, ma l'hanno, è una Superb, no? Se non sbaglio.
Sì.
Esatto.
Comunque, vabbè, notizie, direi la notizia non è tanto poi nei dettagli perché essendo un modello comunque così tradizionale e Volkswagen in generale è comunque di base un modello abbastanza un marchio abbastanza conservatore,
sì.
Non ha chiaramente rivoluzionato nulla, una station wagon non la farà più berlina ma solo station. In forma diciamo molto tradizionale, linee pulite. Hanno, secondo me, purtroppo su un'auto che comunque sarà principalmente o comunque in gran parte destinata alle flotte, eliminato tutti i tasti fisici, quindi un po' la configurazione della Golf per chi ce l'ha un po' presente, certo. Quindi schermo, tasti temperatura e poco altro. E ci sarà ancora il motore a gasolio e arriveranno delle versioni plug-in hybrid che invece possiamo dire che, a parte qualche modello, in generale nel gruppo VAG ne abbiamo viste poche.
Sì, è vero, sono ancora riluttante ad adottarlo.
Sì, esclusa l'Audi A3 e la Golf.
La GTE.
La GTE, esatto. Plug-in hybrid nel mondo Volkswagen ne abbiamo viste veramente poche. Invece porterà al debutto questa versione plug-in che avrà 100 km di autonomia solo elettrica. Una notizia molto molto interessante.
Piacevole, dai.
Se non avete nulla da commentare, mi permetto di agganciare questa notizia al prossimo argomento, perché indubbiamente questo, diciamo, passo indietro da un certo punto di vista, ammesso che quegli annunci fossero ufficiali di Volkswagen e non solo rumors, eccetera, eccetera, però questa notizia sembra, secondo me, su un modello così storico, comunicare un piccolo passo indietro, comunque forse non un passo indietro, ma certamente un rallentamento nella transizione.
Si collega perfettamente a quella che sta per essere la mia rubrica, in quanto parlerò proprio di una sorta di tendenza al contrario rispetto a quella che vi abbiamo raccontato e osservato tutti finora.
E ora la rubrica Uno sguardo al futuro.
Vorrei analizzare quindi la posizione che diversi soggetti, diversi stakeholder del mondo automobilistico hanno avuto nel corso del tempo e quella che stiamo osservando in quest'ultime settimane, proprio direi. Mm-hmm. Per cui produttori sempre più lanciati sull'elettrico, arrivo dei cinesi, come abbiamo detto prima, in senso disprezzativo, che arrivano sul mercato, consumatori inondati dall'elettrico e dicono: oh, forse sarà davvero il futuro, ma va bene, compriamo l'auto elettrica anche se non la possiamo caricare. Insomma, tutta una serie di cose che hanno sbilanciato le prospettive future sull'elettrico, andando ad escludere tutto il resto. GPL, metano, benzina, euro 10.000, cioè euro inteso 10.000 come omologazione, sì, emissioni, sì, per cui 7, 8, 9, 10.000, insomma tutto escluso sulle auto elettriche. E invece stanno arrivando un pochino delle smentite, per cui questo raggiungerà il culmine quando
delle
leggerò...
smentite, forse no, però dei rallentamenti,
ma talvolta anche smentite, secondo me, perché
dai, leggi,
vi dico, diciamo, categoria, chi in quella categoria e cosa dice. Per cui categoria produttore, chi? Volkswagen. Cosa dice, o meglio cosa ha fatto? Domanda in calo, sospesa la produzione di due modelli elettrici, parliamo di ID4 e Born, sospesa non perennemente,
ID3,
ma per...
forse?
ID3, scusami, okay. ID3 e Born, per cui nella stessa linea di montaggio, immagino, essendo la stessa auto in sostanza, che abbiamo anche provato, tra l'altro, esatto, in entrambe le versioni, non per sempre sospesa, ovviamente, ma per un paio di settimane, mettendo tra l'altro in pausa tutti i lavoratori. In pausa si intende che, avendo dei contratti flessibili, probabilmente non li hanno rinnovati per questo periodo. E questo è un dato, non commentiamo.
Ok.
Secondo dato, sempre produttore, sempre europeo, parliamo di Volvo. Volvo dice addio al diesel ad inizio 2024, per cui un pochino strategia opposta di quello che tu ci hai appena detto di Passat. Passat invece, sì, va avanti con un motore diesel, va avanti come modello. Volvo dal 2024 basta modelli diesel, questo annunciato veramente pochissimo tempo fa, sì, ed è un produttore europeo, il che ci stupisce perché, oltre ad aver fatto la sua linea Polestar di veicoli esclusivamente elettrici, anche lo stesso brand Volvo inizia ad adottare la strategia delle, non elettrificazione, ma comunque sia di escludere i modelli diesel, che sono quelli ritenuti un pochino più dal pubblico demonizzati, anche se magari non sempre più inquinanti, considerando tutto il ciclo di vita dell'auto e delle componenti dell'auto, perché è uno studio, secondo me, esattamente specifico che vada a considerare tutti i fattori. Non so se è mai stato fatto così.
No, e tra l'altro i motori diesel di nuova omologazione, l'abbiamo detto diverse volte, hanno diversi studi che dimostrano che sono meno inquinanti dei pari potenza benzina, però ormai il mercato è in quella direzione.
Demonizzati, come diceva Zambo.
Scusami, mi permetto solo di fare un'osservazione.
Vai.
Volvo sia un costruttore europeo, ma la proprietà è cinese.
Ah,
Sì, è vero, gruppo Gili, questo già cambia un po' le cose.
Quindi rende già tutto leggermente diverso.
È una talpa nel mercato europeo, quindi.
Sì.
Anche se penso alle loro station wagon, porco cane.
Le flotte aziendali, forse le salutano? Non lo so, dipende.
Attenzione, scusa, vai, dopo.
Andiamo avanti. Altra categoria, non parliamo più di produttori, restiamo però in Europa perché parliamo del Consiglio UE, per cui parliamo di Bruxelles.
Bruxelles?
Si sono ritrovati per... è di Foggia anche quello che...
Sì, no, questo...
di un'altra provincia.
Sì, in vicino. Bruxelles.
Ecco, iniziamo. Consiglio UE... mantenuti i limiti dell'euro 7 ancora piuttosto vicini all'euro 6.
Sì.
Non so se vi ricordate qualche mese fa,
un casino,
terrore euro 7, cioè
sì,
voleva
sì,
dire
sì,
tipo prendere la marmitta, mettergli un tappo di sughero avvitato e quello era l'euro 7, tipo una cosa,
esatto,
del genere, no? Invece adesso c'è stata anche una retromarcia da parte loro con limiti non più così stringenti come era stato l'appello principalmente della Spagna. Non mi spiego tanto perché.
Ah sì? Ebbene, anche Germania e Italia non hanno fatto del loro.
Italia, ma non Germania. Germania non avallava così tanto. Riporta quattro ruote nel suo articolo.
Sì, c'è da dire che su questo aspetto mettiamoci nei panni dei produttori, no? Devono, se avessero dovuto adattare veramente i motori sviluppandoli per consumare ancora, per inquinare ancora meno, quindi comunque una tecnologia da sviluppare per quanti anni, poi per altri 5-10 anni,
non sapendo se il destino poi sarebbe stato davvero elettrico,
per poi passare, dicono,
il tema.
Giustamente loro dicono, cavolo, ma noi è inutile che ci fate sviluppare dei motori ancora meno inquinanti quando poi intanto li metteremo tutti in cantina, quindi sì, ci sta, e anzi penso che l'Euro 7 a questo punto sarà un facelift
dell'Euro 6,
solo per cambiare il numero sul libretto.
Esatto, perché altrimenti sarebbe veramente impossibile da sostenere a livello di costi, immagino.
E per spingere le case comunque a fare sempre più ricerca e non sì, adagiarsi su tecnologie sì, motoristiche perlomeno sì, già avviate.
Proceda.
Prossima categoria, restiamo in Europa, non più produttore di auto, non più istituzione, bensì parliamo di nuovo di un'azienda, azienda che lavora nell'ambito dei motori termici, ma è un produttore di e-fuel. Primo caso europeo in cui un'azienda fa causa all'Europa, un'azienda tedesca in questo caso, produttrice di e-fuel, perché è ideologico lo stop a diesel e benzina e non ragionevole. Non so tecnicamente sotto che forma abbia fatto causa,
probabilmente avrà presentato delle,
esatto, tutte
sì, delle evidenze con i suoi carburanti.
Beh, esatto, deve avere due palle così, però, cioè in termini di,
esatto, anche perché poi
avvocatura,
un produttore magari si può anche un pochino adattare, perderà un sacco di quote di mercato quando arriveranno le auto cinesi, sì, mentre un produttore di fuel, se non ha più quei motori lì,
è chiaro che
ha finito, diciamo. E forse anche è stata una campagna pubblicitaria che si è fatta.
Beh, sicuramente fino all'altro ieri non lo conosceva nessuno.
Esatto. Non dico il nome per non dargli soddisfazione, ma
no, beh, chiaro.
Anche perché è un po' lungo.
Scherzi.
Allora.
Ormai. Ok.
Va bene.
Per cui detto tutto questo, sarebbe arrivato anche il momento di leggere i commenti dei consumatori, ma vi lascio un attimo a voi le considerazioni su queste cose che vi ho portato. Cioè, voi come la vedete? Abbiamo Volkswagen che ferma un attimo la linea perché non ha domanda di modelli elettrici e fa uscire una Passat di nuovo diesel. Volvo che a questo punto abbiamo scoperto essere una talpa cinese nel mercato europeo ben insediata. Insomma, cause Euro 7, non esiste più sull'Euro 6...
Bah, allora, io penso che sia tutto un temporeggiare, no?
Sì,
temporeggiare, esatto, verso una direzione che però ormai è, cioè, impossibile da invertire, no? Una rotta che è destinata proprio a rimanere tale, perché...
Oppure è anche una forma di conservazione di quella che è l'economia europea, basata principalmente su un'industria che non produce auto elettriche, che non consuma ancora, inteso di non utilizza ancora auto elettriche e tutto quello che ci gira attorno, e forse ha capito anche a livello istituzionale che è meglio non tirarsi la zappa sui piedi addosso. Poi certo, se si prende il fatto che no, noi guardiamo ancora più lontano, per cui al lato green della cosa, ok, che magari favoreggiamo un pochino la nostra economia, ma se poi non so, si allarga il buco nell'ozono, non ci siamo più, per cui non so.
Allora io aggiungo solo una cosa all'elenco che hai fatto te, perché anche Fiat ha fatto lo stesso sullo stabilimento di Fiat 500e, che tra l'altro è quello di Mirafiori, quindi uno stabilimento italiano. C'è stata diffusa questa notizia di una cassa integrazione di 3 settimane, perché le stime di vendita di 100.000 esemplari all'anno le hanno dovute ridurre a 80.000,
che mi sembrano ancora tantissimi sinceramente,
però vabbè, probabilmente la producono lì per tutto il mondo, quindi ci sta. E poi non so dirti se erano 100.000 all'anno o 100.000 sul ciclo di vita ora del modello adesso,
okay.
Sinceramente non lo so, però a mio avviso è stupido economicamente parlando, perché la storia e la teoria economica ce l'hanno più volte dimostrato, fare protezionismo. Cioè il protezionismo, se è uno degli scopi che hanno portato a fare queste scelte, non lo so, però se fosse quello il motivo, sarebbe economicamente e storicamente stupido. Perché
o forse per dare tempo ai nostri produttori di raggiungere le tecnologie.
Non ce la fai,
cinesi.
Perché prima o poi al mercato ti devi aprire, e quando tu ti aprirai, se tu hai fatto qua per 20 anni protezionismo, non hai stimolato le case a fare ricerca, e quando riapri al mercato arrivano questi X, che nel frattempo invece hanno continuato a evolversi sul mercato perché hanno lavorato chiaramente su altri mercati, e ti distruggono all'improvviso.
E forse un giusto mix.
Metti la luce verde, so che vuoi farlo.
Delle due cose. No. Questo lo sto preparando per il prossimo. Però secondo me è un giusto mix che stanno cercando tra paura, arriva l'elettrico, produttori, consumatori, preparatevi, e ok, però lo faccio in tempistiche ragionevoli per farvi adattare tutti, ma comunque sia vi sto facendo paura, per
sì.
Cui
sì è un po' bastone carota perché da un lato diciamo alcune ragioni sono legate a,
ma politicamente si capisce il discorso. Attenzione, trovo modestamente che sia poco lungimirante, paradossalmente.
Ma i consumatori, per cui altra categoria, in questo caso parliamo di consumatori italiani e rientriamo ancora più nello specifico, consumatori italiani che commentano su Facebook.
Un campione
a post
molto specificabile.
Esatto, ma molto divertente per quella che è la nostra trasmissione. Per questo chi ci sta guardando vedrà delle luci tipo della polizia.
Non l'ha fatto davvero.
No.
Ci sono commenti da 10 righe, andrò su quelli più corti, vi lascerò qualche secondo per rifletterci sopra. Commento di Luigi: amo il mio diesel elettrico solo per il frigo pieno di birre.
Grande Luigi numero uno.
Giulio,
lui secondo me è uno di quelli che passa col rosso.
Vedi?
Beh probabile. Giulio: elettrico mai e poi mai, con la faccina quella dell'escremento arrotolato.
Ah, okay.
Ok. Poi Baffo di nome: basta con sto elettrico. E ha ricevuto un sacco di like questo commento, molto
vedi.
Più degli altri, non so come mai.
È stato più incisivo.
Sì.
Questo ha un nome che
conciso.
Non so pronunciare.
Ti prego, puoi spegnere le luci della polizia.
Okay.
Viene un attacco epilettico.
Ha un nome che non so pronunciare lui. La bomba su quadro a ruote.
È di Bari anche lui.
È scritto proprio così come l'ho letto.
Raga, smettiamola che sembriamo quello che non siamo.
Però insomma, questo per far capire il sentiment di un campione molto ristretto e che aveva voglia di commentare, che perde tempo sulla tastiera, insomma.
Se, scherzi a parte, però se ne vengono tantissimi di commenti.
Sì, io ovviamente ne ho presi 3 adesso, ma ci siamo girati qualche screen di questi commenti. E
puoi leggerne ancora?
Mi ha detto basta, vabbè,
no, basta con le luci, non con i commenti.
Ah, ok, scusami. Paolo. Tutti quei fenomeni con auto elettriche, punto.
Ecco.
Poi vai ad fare il pieno e vedi che per fare la corrente usano generatori a gasolio, punto.
Ma è la pancia del popolo questa,
esatto.
La pancia del paese.
Felix, ma piantatela di prendere in giro la gente, l'elettrico è una fregatura. Questo è riassuntivo,
è il complotto.
Sì,
il complottista.
Sì.
L'ultimo, dai, l'ultimo, sceglilo bene.
Geronimo con la J. Prezzo manutenzione per cosa? Punto di domanda, punto di domanda. La batteria? Punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda. Ci cambiano l'olio anche a quella? Punto di domanda, punto di domanda. O meglio, virgola, si finge di cambiarlo, punti di puntini, perché capita anche quello, punti di puntini, faccina che ride disperata.
Cioè, qua il complotto sia sull'elettrica che sull'auto tradizionale.
Esatto, ma se posso dire, qui faccio un gancio nell'episodio precedente.
Andate a vederlo, perché di abbiamo spiegato, olio nelle elettriche...
Ne gira comunque.
Allora. Siamo stati scientifici stavolta.
Poi ce n'è uno particolarmente scientifico, sono 10 righe in cui si spiega perché il GPL è meglio dell'elettrico di Fabio. E...
Non penso che le vogliamo sapere.
No, no, non penso neanche. Poi con tanti puntini di domanda, è difficile sarebbe... poi da leggere.
Va
e
bene.
Niente, questo era un pochino la rubrica conclusiva che dà forse una svolta a quello che sarà il ciclo delle prossime notizie che racconteremo su SPC. Si tornerà al motore ciao, termico?
No.
No, niente, non darà una svolta allora.
La giuria ha votato. Ai posteri l'ardua sentenza.
Andiamo tutti a guidare le auto di Bari. Le
Avatar. Non mi veniva.
Cioè lo spirito barese non, sì, ti veniva?
Sì, sì, tutti e due. Ciao a tutti.
Alla prossima.
Buona serata.